semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica a cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo.
Ben ritrovati a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri per questo nuovo anno radiofonico insieme alla nostra trasmissione, che però devo subito cominciare con una critica, perché la regia deve farsi portavoce del cambio del titolo, perché Paolo non c'è, Paolo è volato di nuovo in Africa, quindi nel titolo ci sono soltanto io, ma insieme a me sapete chi c'è?
Fernanda
e Cherubini
e
Michele Lupetti.
Non è che sia un punto in più per la trasmissione la mia presenza, semmai quella della Fernanda, appunto. Chiamate la trasmissione semplicemente Fernanda,
sì,
e così sarete dei veri gentleman.
Tu, Fernanda, sei d'accordo?
Ma sicuramente.
Semplicemente Fernanda.
Sì, perché suona sono bene. Sono stata invitata qui da Paolo in particolare. Poi Paolo è fuggito e mi sono trovata, ecco, voglio il mio nome sul titolo, nel titolo della trasmissione.
Ha ragione.
Quindi, lo esigo.
Regia, direzione, supervisori, eccetera, eccetera, prendete atto di questa affermazione della Fernanda e va cambiato il titolo. Quindi iniziamo una trasmissione dicendo che va cambiato.
Di protesta.
E quindi già siamo a cavallo. Ma a parte gli scherzi, noi siamo molto felici di essere di nuovo qui, accompagnarvi così semplicemente, questo però nel titolo va sottolineato e lo ribadisco, semplicemente come abbiamo fatto negli anni passati, questo inverno a parlare, ad affrontare varie tematiche che voi naturalmente potete sicuramente controbattere, sottolineare, riprendere.
Sì, intanto
diciamo
i nostri contatti. Sì, le nostre frequenze 88.4 e 92.8 FM, e poi ci potete contattare telefonicamente 0575 60 48 30, ma soprattutto ascoltarci anche attraverso web, ascoltandolo in diretta e mandando alla nostra mail radioincontri@libero.it e info@radioincontri.it. Tutte le vostre indicazioni, le vostre richieste e osservazioni, partecipate alla nostra trasmissione.
Tra poco.
Ah, mi scuso, prego. Siamo anche su Facebook. Mettete un mi piace. E radioincontri@libero.it.
C'è anche la pagina, semplicemente.
Anche la pagina, semplicemente. Sì. Quindi. Mi raccomando, seguiteci anche se non siete in macchina, se non siete a casa, ma col vostro portatile.
Allora, io direi di mandare subito il primo brano musicale che è stato scelto, Giorgia, che reinterpreta un brano di Lorenzo Cherubini, Le tasche piene di sassi. Io devo dire che non sapevo di questa, Michele, non sapevo di questa interpretazione. E ero in macchina, perché la radio l'ascoltiamo quasi sempre in macchina, e ho sentito questa canzone lì per lì, quasi quasi non la riconoscevo. Poi ho detto, cavolo, ma che bella canzone, perché io sinceramente ho sentito un'armonia, un'interpretazione molto molto bella rispetto alla voce di Lorenzo, che ormai è caratteristica, la conosciamo tutti, il suo modo di affrontare i testi, di affrontare le sue canzoni. E devo dire che però questa di Giorgio mi è piaciuta molto. Tu cosa ne dici, Michele?
Allora ascoltiamo, intanto sentiamo le consonanti, che sono interessanti, la pronuncia delle consonanti.
Grande.
Volano le libellule sopra gli stagni, le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano la terra tremerà, sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. degli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciato da sola davanti al cielo e non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci, ho le tasche piene di sassi. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciato da sola davanti a scuola, mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sbocciano i fiori, sbocciano e danno tutto quel che hanno in libertà. Donano, non si interessano di ricompense e tutto quello che verrà. Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi.
Notevole, 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 e le consonanti perfette.
Sì, devo dire che sia le dentali che le sonanti spiranti erano pronunciate alla perfezione, quindi
hai capito?
Bene, molto
hai
bene.
Capito Fernanda? Che
beh
roba?
Sì, Giorgia ha una voce splendida, un'armonia proprio del fraseggio che non ha eguali, eh. Peraltro ha avuto un grande maestro, quel corista che proprio ha ad educarla alla sua voce, a tirar fuori tutta la sua voce. Sì, è una bellissima esecuzione.
Entriamo nel vivo del nostro compito, che è quello di dare qualche informazione, commentarla insieme, e direi di cominciare con una notizia bella. La nazionale finalmente ha vinto.
Chi non l'ha vista ieri?
Abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta, abbiamo battuto la Polonia e non siamo retrocessi, oltre che in altri ambiti, non siamo retrocessi in quelli del calcio.
Nella Serie B europea saremmo retrocessi, sì. Insomma.
Che poi, insomma, l'abbiamo... Abbiamo vinto all'ultimo minuto,
al
veramente.
92esimo.
Tipica vittoria da italiani.
Sì.
No? E poi
meritata, però
meritata, però al di fuori dello schema, no? del coach.
Io leggermente dissento, io non credo che andava bene uno 0-0, diciamo la verità. Noi siamo italiani, contenti, abbiamo vinto, però insomma, è stata una partita un po' così. Però nel calcio vince chi la butta dentro, come dice una terona.
I polacchi erano troppo alti.
Michele, sono alti i polacchi?
Ma io, guarda, potrei fare un discernimento. Ma se vuoi ti posso raccontare tante cose sulla Polonia, perché insomma per motivi personali ho un certo rapporto con questo paese.
Lo sappiamo, okay. Lo sappiamo, dolci rapporti.
Quindi, ora, al di là che ieri sera poi, insomma, è stata anche un po' una battaglia in famiglia, però devo dire che io non è che poi tifassi tantissimo, diciamo tifavo così silentemente, così facevo finta. No, ma non importa niente, però poi nel gol non ho trattenuto, un'esplosione, insomma.
Fantoziana.
E lì mi è stata detta una frase: vedi, voi italiani sempre uguali, vi lamentate e poi fregate sempre tutti all'ultimo secondo. È stata la considerazione.
Però non è finita lì, perché a novembre ce la giochiamo col Portogallo,
che è tanta roba, insomma.
Che lì sarà un altro mangiar di lasagne.
Comunque più che alti, secondo me sono un po' anzianotti, perché alla fine ora la squadra della Polonia ci ha avuto dei buoni anni,
sì,
negli anni passati. Beh, ma ora come ora è un po' bollita, si è visto anche al mondiale, insomma, uscita al primo turno, quindi non è che sia...
Ha una bella tradizione calcistica la Polonia,
sì,
negli anni 70,
tempi,
anni 80, beh, insomma, Lato, sì, eccetera, eccetera.
Ma lo ricordiamo il nome del Biraghi?
Biraghi.
Un terzino.
Quindi un anonimo che però
veramente...
Un terzino
che poi aveva fatto poco durante, sì, tutta la partita, si è trovato, come si dice, al posto giusto?
Nel momento giusto.
Perfetto.
Ci mancano poi attaccanti, Romano, insomma.
Infatti.
Che
infatti.
Le occasioni ci sono, ma poi la palla non va dentro.
E gli attaccanti mancano in più zone, non solo in quelle del calcio. Ma sapete che io l'ho saputo da pochi giorni, ecco perché vorrei darlo anche come notizia, magari a qualcuno è sfuggita questa notizia, che Silvio Berlusconi ha comprato il Monza.
Lo so. No.
Lo sapevate?
No,
io l'ho saputo in questi giorni.
Beh sì,
tu, Fernando,
l'ho saputo anch'io.
Ma ieri che ha fatto il Monza, Michele?
A questo lo ignoro. Però...
Non lo so neanche io, guarda. Dopo che ha lasciato il Milan, io proprio non ho più seguito le sue vicende.
Ma te sei milanista, Fernanda?
No, però a me piace molto la Roma, devo dire la verità.
Io tifo la Roma,
siamo d'accordo. A Roma. Insomma, quindi seguivo un po' le questioni del Milan, perché proprio era affascinante il modo con cui Berlusconi seguisse la sua strada, la sua squadra.
È stato un grandissimo presidente.
Sì, e poi dopo, quando invece l'ha lasciata proprio ai cinesi, veramente ci ha un po' deluso.
Allora,
vedremo il Monza.
Il Monza ieri ha pareggiato con la Triestina 1-1.
Ma scusa, è in Serie B?
No, è in Serie C. Nel girone B della Serie C. Nel girone B della Serie C.
Insomma, allora ce la fa strada.
E però una cosa che forse potrebbe essere discussa è che Berlusconi ha preteso che i suoi calciatori non avessero tatuaggi e capelli ritti.
No, infatti volevo dire a chi ci ascolta: andate su YouTube e cercate proprio le dichiarazioni di Berlusconi con al fianco Galliani al momento della presentazione. È bellissimo, c'era un video su YouTube di qualche giornale, insomma canale di qualche quotidiano, che appunto dove proferiva questa dichiarazione: prima cosa tutti italiani, seconda cosa tutti coi capelli in ordine, terza cosa niente tatuaggi, quarta cosa senza barba, quindi niente, io non potrei giocare neanche nel Monza.
Senza barba mi era sfuggito.
Senza barba, no, diceva anche così, poi che devono rispettare l'arbitro, che devono chiamarlo signor arbitro, eccetera. Quindi insomma...
Ho fatto il babbo.
Dignità in campo.
Meraviglioso, io mi sono esaltato tantissimo proprio di fronte a questo video, bellissimo era.
E certo, quanti anni ha Berlusconi?
Del 29, credo.
Insomma, quindi è una bella età, comincia ad andare su, quindi è giustificato. Insomma, i nonni ovviamente hanno a cuore l'educazione dei nipotini, no?
Cioè, sì, un certo decoro, diciamo
decoro,
così.
Decoro, bellissimo.
Comunque il fatto che giochino solo italiani, al di là dei capelli o dei tatuaggi, non è una cattiva idea, perché
questa,
a proposito di nazionale,
assolutamente
insomma,
è una sfida, no? Per trovare veramente dei campioni italiani, finalmente.
Sarebbe mitico, veramente.
Certo, dovremmo espanderlo questa cosa anche ad altre categorie, secondo me. Però ci sono quelli che ci capiscono e che decidono. Chi lo lancia il secondo brano?
Io.
Io non sono capace di leggere il nome del primo.
Bundabash.
E Loredana Bertè, sempre The Futuring fa.
Scusate.
Ultimamente Loredana Bertè.
Sì. Perché io ormai sto invecchiando, ma Bundabash chi è?
Bundabash è il DJ che ha fatto con.
Cioè, te Romano che hai 20 anni più di me lo conosci.
No,
te...
l'ho conosciuto grazie a questo brano. Ero a Vico Equense questa estate. Ero nel traffico micidiale della litoranea lì che porta
Amalfitana,
stavo imprecando. A un certo punto ho sentito la voce di Loredana Bertè e mi sono detto: ma che sta cantando Loredana Bertè? ho ascoltato un attimo con attenzione e mi sono detto: cavolo, ma questo è un brano nuovo. E mi sono detto: vuoi vedere che ci ha azzeccato sta grulla? E infatti da quel momento in poi non ho fatto che sentire continuamente tutta fino a adesso.
È un po' napoletano questo nome, Bundabash forse.
Comunque il brano secondo me non è niente male. Andrea, ce lo fai sentire?
Non ti dico no.
Questa sera non ti dico no. Arriviamo in Cina in autostop, non chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no, domani non lo so.
Il tuo profumo resta fra le mie dita, ti rincorro come fossi l'ultimo treno della vita. Questo caldo frantuma le ossa, prima che l'acqua corroda la roccia. E tacciamo ne ovunque vuoi vai, lontano dai guai dove nessuno lo sa. Per dimenticare in una notte intera tutto quello che non va, ti prometto che stasera. Non lo so. Questa sera non ti dico no. Questa sera non ti dico no.
I never felt this way before. You get into my life. Remember the first time that I saw you. We'll be going so high, high, high. But now you're feeling so low. And it's funny how this life can be so cruel. I said it's like a journey to nowhere. Fly to the moon and back together.
Eccoci rientrati. E quindi di che parliamo adesso?
Parliamo che la scelta musicale di Romano, assolutamente rispetto. No, sono contento perché la Bertè è una artista che merita veramente, quindi che rientri un pochino anche nel mainstream del giorno d'oggi fa piacere.
Non c'è niente da fare, quando c'è l'arte, quella vera sotto che cova, prima o poi torna fuori. Anch'io sono molto contento perché se lo merita, è stata una grande artista, come tutti gli artisti un po' pazzarella nel senso buono, ma negli artisti dobbiamo prenderli full optional, no? Non è inutile stare a criticare un artista, ma ha fatto questo, ha fatto quest'altro. Gli artisti sono artisti, li prendi per quello che ti danno, se ti danno, se non ti danno ne cerchi un altro, e buonanotte. Ma mi stanno facendo dei segni strani dalla regia, perché potrebbe essere che dall'Africa c'è qualcuno. Dico bene? Forse ancora no, però si stanno scaldando i motori.
L'ho nominato qualche minuto fa. Ti volevo dedicare una canzone.
Vai, poi se glielo dici, Paolo, qui si stava parlando di te. Ti dedicano.
Voi chiacchierate, ma.
Vai!
Invece di lavorare, chiacchierate. Di che parlate?
Stavamo bipzeggiando.
Ah, ho capito. Bene, senti, io volevo prima di tutto non si fanno gli auguri perché nello spettacolo non si fanno gli auguri, però io ve li faccio lo stesso.
Grazie,
mamma mia.
Ecco, niente, volevo farvi gli auguri, farvi capire che sono con voi anche spiritualmente, anche se solo spiritualmente, e niente, poi cosa le devo dire?
E come va Paolo? Dici un po', dici dove sei?
Dove sei?
Sono a Kampala, qui si sta bene, il tempo ogni tanto piove, però insomma ci sono 25 gradi, una temperatura ottima, e Luganda è un paese ancora pacifico, anche se le premesse non ci sono. Mi pare che invece sia l'Italia che è un po' incasinata.
No, poi ti sembrerà.
Perché? Eh? Che hai saputo?
No, così domani poi ne parlerò a Reflex, ovviamente.
Perché ci tradisci? Non ce lo dici qua?
No, io continuo a fare Reflex ovviamente, a mandare le mie registrazioni e quindi domani parlerò di Riace, di Lodi, paesi tranquilli dove si vive sereni, se non ci fosse il governo si vivrebbe molto meglio, molto più sereni, i bambini crescerebbero forse meglio, ma vabbè, insomma, poi c'è...
Un paese senza governo, Paolo, anarchia completa sarebbe...
In questo momento mi sembra che ci sia un'anarchia dittatoriale, più che un'anarchia, una dittatura anarchica.
È un controsenso lessicale, Paolo, scusa, anarchia dittatoriale proprio no. Cioè...
Difatti, ma l'ho detto per questo.
È una nuova categoria, quindi,
di forma
di governo.
Esatto, è una forma di governo
nuova.
Che non ho capito se è una dittatura anarchica o un'anarchia dittatoriale. È come quando qua si parla di repubblica democratica, no? E di dittatura, allora si dice è una repubblica dittatoriale, o meglio è una dittatura repubblicana parlamentare.
Quindi,
sì, è complicato, ma succede. Bene, a parte queste cavolate, perché tanto poi alla fine qualcuno che gli dà i voti c'è sempre.
È il gioco della democrazia, Paolo.
Sì, è vero, ma c'è anche quella questione di Prato, a Prato dicono che se tutti i bischeri si mettessero a volare il cielo sarebbe oscurato.
Oh Paolo, posso dirti una cosa? Ti sento particolarmente friccicariella.
È forma.
Sono in forma.
L'Africa ti fa bene, evidentemente,
certo,
ti dà una benzina.
Va bene, ragazzi, che vi devo dire?
Hai detto tante cose, mi sembra, non è che l'hai detto poco.
Un abbraccio a te,
grazie,
un abbraccio
Paolo.
A Fernanda.
In bocca al lupo per domani.
In
bocca al lupo per domani, allora.
Grazie, sì, grazie, bisogno. Fatemi pubblicità, se potete, a basso costo però.
Costo zero.
A costo zero.
Grazie.
Domani alle 10.
Vai. Domani alle 10, Reflex con
Reflex,
Paolo Merlo.
Ecco, 30 minuti di chiacchiere e musica, musica poca ma bella, e chiacchiere tante ma magari sciocchezze.
Allora Paolo, noi ti salutiamo, però a proposito di musica, adesso la Fernanda ti dedicherà una canzone.
Ah,
sì.
E adesso chi...
È la prima dedica.
È una perla.
È la prima dedica che ti faccio. Poi forse ce ne sarà un'altra. Tuttavia, ora.
Senti
Fabio
che
ha
cambiato anche la voce.
È cambiata la voce.
Sentite.
Mi sta sciogliendo.
Già.
Fabio Rovazzi, faccio quello che voglio.
Va bene. Ok, grazie a Fernanda.
Ciao.
E un grazie anche a Andrea che poverino si dà da fare. Un abbraccio. Ciao.
A presto.
Ciao a tutti,
Sono fatta grossa, spevato di corsa. È tutto copicolla, la moda ci controlla, sparisco tra la folla. Potrei ballare come bolle, cantare di felicità, fare gli incassi di Zalone. E invece sono ancora qua. E cerco un posto fresco e prendo qualche abilità nei limiti della legalità.
Faccio quello che mi va. Quest'estate sono fuori controllo. E del testo tanto non ne ho bisogno. Perché con questa voce, quanta
karma, non so tu che mi esalta. Ho voglia di staccare dall'ansia generale, tu farmi dentro il mare. Non ti devi preoccupare, mamma, sto decollando, devo spegnere. Ti chiamo dopo, devi stare calma, tanto sono su una panda. Non ti aspettavi questa nuova canzone, e ti darò un finale contro ogni previsione. Ma non sono l'eroe delle tue solite storie, e sono contrario a tutti gli spoiler.
Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Quest'estate sono fuori controllo, e del testo tanto non ne ho bisogno, perché con questa voce qua.
Ed eccoci di nuovo in diretta, semplicemente da Radio Incontri. Allora, visto che Paolo ha buttato il discorso in politica con una critica feroce all'attuale governo, devo dire che Paolo è in buona compagnia, perché in queste ultime ore pare che Boeri abbia contro di lui, che è il presidente dell'INPS, come ben sappiamo, i suoi diretti sottoposti, perché continua ad attaccare l'esecutivo. Tra l'altro è criticato anche perché all'interno di questo istituto ha troppi poteri, e quindi prende le decisioni un po' così a modo suo, diciamo. Ma la domanda che voglio fare ai miei carissimi e illustrissimi interlocutori qui presenti: ma non è che Boeri si sta preparando ad entrare in politica, visto che a febbraio scade il suo mandato di presidente INPS? Ora gli si è rivoltata contro la base del suo istituto, come dicevo, che non vede di buon occhio queste uscite contro l'esecutivo, ma non è che si starà preparando? Che dici, Michele?
Ecco, ma perché sempre io il primo a rispondere? Cioè, anche per galanteria, la Fernanda è una donna, allora, deve avere il diritto di essere servita prima di me.
Beh, giusta critica, giusto? Mi scuso.
Così lui ha il tempo di riflettere.
Prego, Fernando.
No.
Va bene, secondo me non è escluso, anche perché funziona così: prima c'è un incarico istituzionale, poi si capiscono un po' come vanno le cose, come si vorrebbero che andassero, e quindi magari uno zampino si mette anche in ambito politico, e anche perché probabilmente in questo momento l'INPS non sta passando una buonissima condizione. Ha a che fare col problema pensioni, ha a che fare con la riforma Fornero, ha a che fare con il diritto di cittadinanza, insomma tutte questioni che mettono un po' di difficoltà nel decidere il da farsi e come organizzare l'istituto, un istituto che ormai risalente ma fortunatamente fu creato, no? Tuttavia oggi si trova in grande sofferenza. Tu che ne pensi, Michele? Come svolterà l'INPS verso tutte queste riforme?
Semplicemente, se c'è una riforma delle pensioni approvata dal governo, la dovrà attuare, quindi non è che può fare nulla. Se hanno fatto la quota 100, anche se diciamo con dei paletti, perché poi in realtà è quota 100 ma con minimo 38 anni di contribuzione, quindi in realtà non ci sarà una quantità di pensionati nel 2019 così alta come si poteva pensare e devo dire anche sperare inizialmente, però sarà ampia, ecco. Ma l'INPS è semplicemente un ente che deve poi eseguire quelle che sono le direttive. Se il governo decide una cosa, credo che la debba portare avanti. Poi che il presidente, o insomma non so che carica abbia, ora non vorrei dire
ecco,
esprima le proprie opinioni, diciamo, poiché al corrente della situazione interna del soggetto che amministra non si trovi d'accordo con quella che la proposta della riforma delle pensioni del governo, questo penso che sia lecito. Solo che in merito al discorso di entrare un politico o meno, al di là del fatto che è tutto possibile ora come ora, perché c'è una prateria nel centro-sinistra, perché c'è una totale assenza di leadership, quindi insomma, poi i prossimi mesi c'è anche il congresso del PD che faranno le primarie, quindi secondo me potrebbe candidare chiunque. Però ecco, il male secondo me, io da nostalgico della Prima Repubblica tendo sempre a dirlo prima, così uno capisce da dove parto. Un tempo esisteva la classe dei tecnocrati e la classe dei politici e non si mescolavano. Avevamo i cosiddetti boiardi di Stato, no? Queste figure che gestivano gli enti, l'ENI e tante altre, appunto l'INPS eccetera. Poi c'era la classe politica. Questi tecnocrati erano tecnici principalmente e rimanevano nella parte tecnica. Poi è chiaro che davano delle opinioni, dei pareri, avevano un potere, però era fermo nella parte tecnica. La parte politica era un altro mondo che viveva in relazione, quindi in una relazione, diciamo, di anche scontro, comunque dialogo, confronto, ecco. Quando si mescolano queste due cose significa che c'è qualcosa che non va. Cioè, se un tecnocrate si butta in politica vuol dire che la classe politica evidentemente non è valida, e viceversa. Insomma, questo secondo me è sempre un problema. Però poi, per come siamo ridotti ormai da post 92 a oggi, credo che ci può stare tranquillamente che un soggetto così poi il giorno dopo sia segretario di un partito. Ormai è tutto sdoganato.
Sì, è vero quello che hai detto, Michele. No, io ho sottolineato la notizia perché mi sembra che, ecco, Boeri lo faccia con un'enfasi e una partecipazione
particolare,
insomma, ecco, proprio incattivito, no? Anche nell'ultima conferenza stampa che ha fatto.
Però va detto che comunque lui ha sempre esternato posizioni proprie su quelle che secondo lui dovevano essere le riforme delle pensioni, anche quando c'era altri governi, e è andato a contestare determinati provvedimenti anche in passato. Ha fatto delle proposte sue che ovviamente erano molto meno incisive e impattanti rispetto a quelle che sentiamo ora appunto del governo, però ha fatto anche delle proposte sue, quindi evidentemente da tecnico, il ruolo di tecnico l'ha svolto bene. Poi ripeto che questa cosa vada oltre, cioè arrivi poi nel dibattito politico il tecnico che dà l'opinione, ecco, c'è qualcosa che non va, ma questo non va dal 92, ecco, sì. non è che non va da ieri mattina.
Forse piuttosto una provocazione da parte dei politici all'invito fatto proprio a Boeri di candidarsi, di lasciare la carica dell'INPS e candidarsi.
Anche
no?
Questo è un atteggiamento qui, ora appena qualcuno profila una critica alla classe politica, allora candidati. Quindi migliaia di lauree, master, anni e anni di studi ed esperienza non contano niente, allora candidati, perché conta solo il consenso,
no, ma
la prova di forza del consenso. Cioè questa ormai la mentalità è questa.
La confusione tra tecnocrati e politici che dicevi tu sicuramente è significativa, no? In senso negativo in questo caso, perché crea questa confusione appunto che dicevi tu, che direi adesso di mandare un altro brano e questa volta
è una grande confusione musicale qui,
questa la facciamo lanciare a te, Michele.
Vabbè,
dai.
Vabbè, io mi sento onorato. Non so se c'è anche l'intro.
Sì.
C'è pure l'intro parlato? E allora, vabbè. Allora, si parla di musica in Italia, insomma, io Romano, poi su queste cose siamo d'accordo, ovviamente. Insomma, gli anni 70, il rock progressivo. Ma qual è il gruppo più geniale, veramente inarrivabile dal punto di vista della profondità musicale, di tutto il favoloso panorama italiano degli anni 70? Iarea di Demetrio Stratos, un talento incredibile, una mente di dimensioni ormai inimmaginabili, una serie di musicisti straordinari, e questo è un grande pezzo, Iarea, dal primo album, giusto? Arbeit macht frei, pezzo si chiama Luglio, Agosto, Settembre, Nero.
Habibi.
حبيبي.
بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك، بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك. سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح، سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش، تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام. عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام. سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش، تعالوا نعيش في سلام. مصرية.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che il sole ha ridotto già se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà. Forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità. Gente colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non vuol morire. Cerca nelle cose l'essenzialità, non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità.
Erano gli Area con un brano storico meraviglioso che ha dentro tutto il Mediterraneo, tutta l'area mediterranea che va dall'Italia al Medio Oriente, all'Egitto, c'è tutto, 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 i cori degli Alpini, Gianni Morandi, Michè, c'è tutto.
Straordinario.
Tutto, tutto, straordinario.
Infatti ti dicevo, ma dopo gli Area alla fine, che altro ci poteva essere nella musica?
E il declino, lento, ormai non c'è stato un tonfo.
Hanno detto tutto gli area, perché hanno detto tutto.
È un allontanamento dalla musica tradizionale, proprio dai suoni tradizionali della terra e dei popoli. Perché questo pezzo veramente è la dimostrazione dell'attenzione alla musica popolare.
Sì, che poi è world della music, gente. In sostanza erano primi esperimenti di world music, certo. Dopo poi insomma, sono evoluti dopo. Però.
Ma scusate, perché questo pezzo non l'ho mai sentito dai vostri strumenti?
Perché è difficile,
perché suona
quasi impossibile, quasi impossibile.
È una sfida, lancio una sfida.
Oltretutto la grandezza degli area è realizzare brani che comunque in questo caso sono anche abbastanza orecchiabili e cantabili, ma su dimensioni ritmiche e strumentali assolutamente fuori dal normale.
Io però lancio una sfida, io farei il parlato.
Ai bibi?
Habibi. E poi tutto il parlato.
Il parlato
è
vogliamo
bellissimo.
Vogliamo dire romano, perché anche quello è importante, no? Questa poesia iniziale, no?
Questa
è un grande messaggio di pace, fratellanza. Certo.
Basta cercarselo su
Habibi, prima parola, amore, fratellanza, sì.
È il grido di pace di una donna ad un uomo che sta per andare in guerra, una cosa di questo genere.
Quindi lancio la sfida.
Sì,
okay?
La sfida la perderemo, Fernanda, credo, però
vabbè. Perché poi
impegnatevi.
Questa gente che ha suonato è in giro per il mondo, poi a Restavolazzi capita che fortuna. Se disgraziatamente passasse vicino alla sala prove dove stiamo straziando questa canzone,
chiama la polizia,
minimo non torna più. Minimo.
Beh, potremmo proporgli una collaborazione, no? Vabbè, ho lanciato.
Allora, io vi lancerei invece un'altra domandina che non è per niente semplice da rispondere. Perché riprendendo il discorso della politica, no? Anche questa è una cosina che ho letto così, perché io non. Qui abbiamo un giornalista professionista, ma io sono
professionista,
un giornalaio, quindi spizzico qua e là,
editore.
Ecco, spizzico qua e là notiziole che mi colpiscono e poi le rilancio così. Perché ho letto che intanto Renzi, mentre c'è tutto questo, no, questa cosa, la finanziaria, il Parlamento, Mattarella, l'Europa, tutto quanto, Renzi alla Leopolda, insieme al saggio Paduan, fa la controproposta sulla manovra. Ora, io mi chiedo intanto.
Ma la Leopolda quando è, scusa? Quando la fanno?
Io quando la fanno, non so. La notizia che io ho trovato è questa, che alla Leopolda.
La controproposta. Vabbè.
Alla Leopolda, si sono trovati alla Leopolda e il buon Paduan è stato invitato, naturalmente.
Certo.
È stato invitato e hanno fatto la controproposta alla manovra finanziaria.
Tra l'altro il buon Paduan l'hanno eletto qui, lo sapevi?
Nel nostro
collegio. Quindi teoricamente rappresenta il nostro territorio.
Ci sono anche responsabilità, insomma, da parte dei nostri cittadini. Allora, ma io dico, ma scusate, ma non è curioso che si faccia una controproposta di soluzioni a problemi che già c'erano quando c'era Renzi? Ma se lui non ha saputo risolverli, come fa a risolverli adesso che è all'opposizione?
Lui è convinto che l'aveva risolti. Questo è.
No, secondo me no, è che le idee vengono quando uno propone qualcosa e allora viene l'idea di rielaborare qualcosa in contrasto con la proposta.
Sì. Questo è il governo ombra quando c'era il Partito Comunista. Il Partito Comunista faceva il governo ombra. Però lui le idee ce l'aveva, erano giuste. Poi per colpa di gufi, quelli di sinistra, eccetera, poverino, non ha potuto fare niente, perché quelli che gli hanno votato no al referendum, capito? E quindi ora continua a lanciare proposte, perché sono le proposte
sempre quelle,
risolvono tutto. Insomma.
La soluzione dei problemi. Sì, probabilmente è proprio per questo motivo qua. No?
La colpa è, capito, è sempre degli altri. In politica la colpa è sempre degli altri e soprattutto è di quello che è più vicino a te. Non è mai la colpa, non è mai dell'avversario, proprio quello che sta al polo opposto, ma di quello che ti è vicino, che però non è d'accordo del tutto con te. La colpa è sempre di quelli lì.
Sì, diciamo che questo negli ultimi governi, governo Renzi, questo è avvenuto diverse volte, che la colpa era sempre di quello vicino a te. È un tema ricorrente, effettivamente.
Sì, anche alle scuole elementari è un tema che ricorre, no? Hai visto quando
il compagno di banco, quello bambini, dietro,
la colpa del compagno di banco, capito? Sempre così.
Però alle elementari quanti anni ha?
Vabbè, questa è la conclusione, l'hai tratta a te.
Quanti anni alle elementari si entra a 6 anni e si esce
a 10, 11,
no? 11, 5 anni. Quindi sì, questo, ecco, io tante volte mi sono ritrovato in questo microfono, ma anche così quando ne parlo molto più così bonariamente e con gli amici, credo che il limite della politica italiana, ma dico in tutto il panorama, da destra fino alla sinistra, tutto il panorama politico italiano, c'è questo atteggiamento litigarello, questo atteggiamento ipocrita, questo atteggiamento di dare la colpa a quello, a quell'altro, che probabilmente ci identifica come italiani e che invece nelle altre contesti di europei io non la trovo questa modalità della politica, ma non solo nei politici però, non solo nei politici, anche nel, come dire, anche nell'elettorato, cioè questi schieramenti esageratamente contrapposti, dove si deve distruggere la persona anziché controbattere l'idea politica che uno esprime. Questo mi ha sempre dato molto fastidio.
Purtroppo ora è così, proprio è una prassi.
Ma ormai è per questo che allora a questo punto vediamo che controproposta ha Renzi e Padoan. Non critichiamo, perché sennò poi anche dal PD vengono le critiche alla stampa, no? Per cui ogni proposta e ogni iniziativa viene censurata. Di Maio da parte sua censura la carta stampata e viceversa la carta stampata si ribella e dice basta alle critiche, basta a denunce di diffamazione, no? E quindi lasciamoli lavorare anche, sì, i nuovi del PD.
Però se, come ha ricordato Michele, aveva un senso il governo ombra, anche perché era una tradizione, no? E anche poi il Partito Comunista praticamente non ha mai governato, quindi no, sentiva questa esigenza di proporre un'alternativa,
sì,
proprio,
sì,
anche con esprimendo delle capacità che sicuramente c'erano dentro al partito, quindi nella finanza, nell'industria, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi aveva un senso dire oh, ma guardate che anche
un confronto
noi,
culturale.
Sinceramente, aver letto questa cosa che Renzi e Bonpadoan si sono ritrovati per fare la controproposta alla manovra dopo che fino a ieri l'altro governavano, mi è sembrata proprio una cosa assurda, quasi ridicola.
Se c'hanno la controproposta la metteranno nel programma elettorale futuro, è giusto, no? Comunque, per carità, hanno tutto il diritto di esternarla, no? E che la riportino i giornali come una forza del 18%, 16% secondo i sondaggi, c'ha una proposta politica come ce l'aveva il Partito Repubblicano, il Partito Liberale, il Partito Socialdemocratico. No, c'avevano le loro proposte ai tempi della Prima Repubblica, allora ce l'avranno anche quelli del Partito Democratico. È lecito.
Quindi la Prima Repubblica, Michele, sarebbe la soluzione? Tornare indietro?
No, ma che c'è?
Scusate, l'unica cosa, spero che queste controproposte non partano a mezzo Twitter.
Vabbè, dai, un documento di una trentina di pagine lo faranno. Dai.
Ecco, speriamo. Ecco, perché non sopporto più questo comunicare direzioni politiche e le iniziative a mezzo Twitter, basta.
Anche quello è il problema.
Quindi dicevo,
però
Michele,
è un po' passato di moda in realtà, poi è già passato di moda.
Poi chiudiamo, due parole sulla Prima Repubblica, Michele, dicevi?
Prima Repubblica non si scorda mai.
Non si scorda mai, ma no, si può tornare secondo te?
No, vabbè, intanto guarda, il fatto che si sia tornati a un sistema elettorale, secondo me è assolutamente da modificare, che però comunque ha ripristinato in un certo qual modo il proporzionale, ha agevolato il fatto che poi si sia arrivati a fare un governo di coalizione. Il fatto che esista un governo di coalizione, a mio modo di vedere, non è del tutto negativo. Si è vissuti, secondo me, nel mito dal 92 in poi che bisogna sapere la sera stessa delle elezioni chi ha vinto e chi governa. Ecco, io invece penso sempre che la politica sia alla fine anche l'arte del confronto e anche del compromesso, e quindi di mettere insieme le migliori idee dell'uno e dell'altro per arrivare a una soluzione ancora migliore. Quindi io, quando ci sono i governi di coalizione, io mi esalto. Quindi quando ho visto comunque il governo, questo è un governo di coalizione, ho detto, poi è chiaro che non potremmo più tornare alla Prima Repubblica, perché purtroppo non esistono più i partiti e quindi non esiste più una classe politica preparata per quello, insomma, con tutti i difetti che avevano i partiti, però ti garantivano una certa preparazione, un certo stile. Questo adesso non esiste più. Poi viviamo in un mondo in cui la comunicazione, come diceva la Fernanda, è ultra semplificata. Prima, insomma, si stava le ore a discutere su un rigo di una riforma. Insomma, adesso si spara uno status su Facebook e la comunicazione politica è così. Quindi è impossibile tornare alla Prima Repubblica, però perlomeno, ecco, alcune modalità, tipo quelle del dialogo fra forze politiche che hanno idee diverse, intanto un miglioramento c'è stato. È finito il mito del vince uno, comanda tutto lui, io la sera delle elezioni voglio sapere chi ha vinto e chi comanda, ecco, quindi...
La regia ci fa capire che la prima parte della nostra trasmissione si chiude qua. Ci sarà poi il notiziario e riprenderemo tra poco, quindi rimanete all'ascolto. Grazie per il momento e a risentirci a tra poco.
Ciao mare.
Bianco si sdraiava, si bruciava sotto il sole, s'assopiva in mezzo al vento, come un bimbo era contento.
Ciao, 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 ciao,
mare, anche se c'è tanto freddo, io ti vengo a salutare.
Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo. Ogni lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri.
Eccoci di nuovo in diretta da Radio Incontri con Semplicemente. Sono in studio con me Fernanda e Michele per questa seconda parte del nostro appuntamento settimanale, che come di solito sarà dedicato a notizie locali. Ma io direi, prima di dare qualche notizia, se voi siete d'accordo, facciamo una piccola panoramica, perché poi sono state anche fatte in radio, quindi non voglio una ripetizione assolutamente, però un nostro punto di vista su come l'estate e le manifestazioni estive, come le kermesse estive musicali, anche non musicali, che sono state a Cortona, se sono piaciute, se sono state seguite oppure meno, oppure cosa...
La stampa che ne pensa,
no,
Michele?
No, Fernanda, prima, rispondi prima.
Michele è un furbone.
È un furbone, sì.
Prima le donne.
Ma l'estate cortonese è stata piena di eventi a cominciare da Jazz Cortona Festival e poi il Mix Festival, Cortona on the Move, insomma una serie di iniziative culturali che partono dalla musica all'interno dei musei. È stato un'esperienza interessante.
Ma diciamo, Fernanda, c'è qualcosa da cambiare, qualcosa che non è andato, qualcosa che è andato benissimo da ripetere, qualcosa che forse potrebbe essere incentivato, potrebbe essere oppure tolto del tutto, no?
Secondo me, ecco, dicevo questo, la musica all'interno del MAEC, quindi concerti, esibizioni musicali, esposizioni, installazioni dell'ultimo momento all'interno del MAEC, la suggestione della musica jazz all'interno della sala con i reperti archeologici etruschi, le figure femminili e le figure delle cantanti che hanno suggellato in qualche modo il Cortona Jazz Festival quest'estate sotto il grande lampadario etrusco. Questa è un'esperienza che a mio avviso dovrebbe essere assolutamente ripetuta e approfondita per dare vigore alla cultura antica di Cortona.
Bene.
E tu che ne pensi? Che tu sei pieno di
sì, ma sai, qui poi la gente si offende, quindi ogni sfumatura verbale può essere malinterpretata, perché poi si offendono tutti.
Noi diciamo con serenità.
Comunque, vabbè, gli eventi a Cortona sono tanti, quello sicuramente, tanti, numericamente non manca niente qui. Poi vabbè, alcuni li ritengo validi, altri secondo me, diciamo, ho sempre detto che magari potrebbero anche essere spostati altrove, cioè renderebbero meglio in altre location. E per questo penso che poi c'è una eccessiva concentrazione di eventi su Cortona città e troppo pochi nel territorio. Quindi a volte ho anche proposto in qualche pezzo su Valditiana Oggi di dislocare nel territorio alcuni degli eventi che ora insistono su Cortona, ma secondo me poi non è il posto più adatto dove farli, quindi secondo me funzionerebbero di più in altra location, per esempio a Camuscia, e oltretutto avrebbero anche una funzione utile dal punto di vista sociale, perché poi è una realtà che secondo me merita molto di recuperare una vita reale, quindi anche la creazione di un evento è utile. In questo posso dire per esperienza personale che quando noi un bel po' d'anni fa, al 2007, organizzammo l'Insanamente Cortona Sound Festival, l'idea iniziale era di farlo in Piazza Signorelli, no? Perché, vabbè, Cortona, Piazza Signorelli. Ma poi quando dal comune, tra l'altro, qualcuno ci suggerì: ma perché non lo fate a Camuscia? Noi sposammo questa idea subito e dicevamo: cavolo, è una buona idea. E devo dire che ci fu un riscontro notevole. Innanzitutto, era molto più comodo organizzarlo. Accanto noi lo facevamo la piscina e c'era Piazza Chateauchino che c'entrava 2-3 mila macchine, tutta quell'area senza problemi. Quindi poi la risposta anche della gente del posto fu notevole, l'evento era gratuito, quindi venne tantissima gente, le famiglie con i passeggini eccetera, e lì ho capito che secondo me questo eccessivo insistere sulla città a volte si potrebbe anche evitare, ecco. Alcune cose che vengono fatte a Cortona secondo me si potrebbero fare nel territorio, non solo a Camuscia ma anche nelle altre zone, anche perché poi il territorio è pieno di luoghi bellissimi che volendo secondo me sarebbero più funzionali e renderebbero tutto meglio, quindi io qualcuno lo toglierei. Poi vabbè, si vuol discutere sui singoli eventi, hai visto il Mix Festival eccetera, no, quello anche lì ho le mie opinioni. Insomma, alcune
troppo
cose
vario, forse troppo vario, troppe esperienze musicali, culturali improvvisate, forse.
In generale, io parlando così molto in generale, senza entrare nel particolare di questa o dell'altra manifestazione, secondo me funzionerebbe molto bene a Cortona un concerto di un personaggio pubblico non eccessivamente di richiamo, che richiami, che ne so, tipo vi ricordate Jovanotti, che praticamente fu assediata Cortona eccetera, no, un richiamo così alto. Ma mi viene in mente il concerto di Branduardi, per esempio, che c'è stato al Teatro Signorelli grazie al Festival di Musica Sacra, all'Associazione sì. Cortona Cristiana. Ecco, pensare a nomi, a dei nomi che possano essere su misura per una città come Cortona, che possano fare dei concerti di un certo livello musicale, che richiamino un numero buono di persone, e quindi ecco, questo come Branduardi appunto. Ce ne sono tanti altri che potrebbero essere chiamati a Cortona. Io mi vengono in mente gli Avion Travel, per esempio, un gruppo che fa una musica di un certo livello, ma che sicuramente non richiamerebbe troppe persone. Ecco, pensandoci, credo che potrebbero. Ecco, un nome di un artista che richiami senza troppa spesa e troppa gente, insomma.
Allora, sul mix ci sono tre teorie che circolano. Una è quella di mantenere tutto quello com'è perché va benissimo, e vabbè. La prima è quella: va tutto bene, tutto perfetto, tutto bellissimo. Ok,
quel
va bene
così. Del mondo.
qui siamo al top, è tutto perfetto, e cioè, poi s'offendono, quindi per carità. La seconda teoria è invece quella che ogni tanto sposo anche io, perché ho tentato di riflettere, quella va bene. Allora, l'obiettivo del festival qual è? Che il nome di Cortona esca pesantemente all'esterno, quindi sui giornali nazionali, non solo. Allora, chiamiamo un solo artista, ma un artista di forte richiamo, ovviamente contenuto nella Piazza Signorelli, quindi con determinati requisiti, e facciamo in quel modo. Questa è una delle ipotesi che circola.
Sono d'accordo. Io sono d'accordo su questa, cioè, perché volevo dire questo.
Facciamo un evento come possono essere quelli, non lo so, che si vedono a Lucca o a Pistoia o insomma in altre kermesse piuttosto importanti, e facciamo uno in quel modo lì. Quella sera ovviamente la città sarà abbastanza presa d'assalto, però è un nome che poi esce sui giornali nazionali e quindi mette Cortona, ok? Oppure l'altro è quello del modificare la formula e renderla forse più adatta alle dimensioni della città, ecco, che quindi, come dicevi te, magari ecco anche artisti, come può essere stato per esempio Gino Paoli, che io non ero tanto convinto di Gino Paoli, in realtà poi è stato un concerto su misura per questa città, c'è stato un discreto afflusso di pubblico, però è un tipo di musica, diciamo, adatta a una realtà come la nostra città. Ecco, quindi ci sono queste tre teorie. Di solito propendo più per la seconda, perlomeno facciamo un anno un tentativo. Ecco, proviamo un anno a fare
nome,
così.
Un nome che possa essere di veicolo per il nome di Cortona nella stampa.
L'importante è sapere qual è l'obiettivo. Ecco. Si fa perché Cortona deve essere pubblicizzata a livelli grossi, oppure si fa perché si vuole fare un festival di un discreto livello che attragga abbastanza, che coinvolga anche i cittadini, eccetera. Cioè, qual è l'obiettivo di base?
L'esigenza forse è anche quella di mantenere un periodo occupati, no? I turisti, e quindi continuativo, per cui evidentemente ci vuole un giusto compromesso, no?
Però, tra questa poi, sul fatto esigenza... che il turismo sia attratto da quel festival, non so, io non ho dei grossi riscontri, quindi, ecco, per carità. Ecco, quindi... poi loro c'hanno i dati della regione, le percentuali, quindi per carità.
Benissimo, direi che a questo punto possiamo interrompere con un brano musicale. Il brano che ascoltiamo adesso lo voglio presentare io, perché è un brano di Roberto Vecchioni, che a me è molto caro, Sogna ragazzo sogna, e lo voglio dedicare a tutti i miei studenti.
Sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna ragazzo, sogna non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo. Sogna quando cade il vento, ma non è finita, quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna ragazzo, sogna non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu. Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passa intanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un olivo convinto ancora di vederlo fiorire.
Ed eccoci ancora in diretta, abbiamo esaurito il nostro discorso sulle attività estive e riprendiamo con qualche notiziola.
Sì, era un po' locale. Polemico, eh? Era un po' polemico il discorso sulle attività estive.
La prossima volta riporteremo qualcosa di più.
È tutto perfetto. Bravissimi, perfetto.
Corton on the Move non ha mica terminato le sue attività collaterali, no?
Vabbè, d'altra parte dobbiamo rispettare anche quelli che hanno detto che il Mix Festival 2018 è stato uno dei migliori.
Io mi sono divertita, il migliore di sempre.
Qualcuno ha detto il migliore di sempre. Vabbè, ragazzi, può darsi che gli è piaciuto, no? A me non è piaciuto, anzi.
No, l'ha detto prima, che era il migliore di sempre, quindi.
Comunque Corton on the Move ha continuato la sua attività estiva anche durante questo periodo autunnale con Baci from Cortona.
Sì, qui è la perla assoluta, qui è la perla assoluta, ragazzi. Allora, chiunque abbia materiale fotografico da fornire a On The Move, all'associazione On The Move, relativo a i rapporti di ogni genere
anche scabrosi, anche,
attenzione, vabbè, censura
fra cortonesi e studenti dell'Università della Georgia, lo faccia, si rechi negli uffici di On The Move, consegni il materiale che sarà scannerizzato, poi ovviamente restituito. Veramente è un'iniziativa bellissima.
Quindi non un materiale vivente, cartaceo, fotografie,
ma anche altri materiali. Cioè,
io faccio una proposta. Siccome ho scritto due semplicissimi libretti, no? Sulla storia di Cortona, uno in ambito musicale, uno in ambito invece, diciamo, ecclesiale. Io, se trovo uno sponsor, mi metto giù e scrivo un libro sui rapporti tra i cortonesi e gli americani. Faccio una ricerca, comincio a fare domande, comincio a fare ricerche.
Beh, le cartoline che riceverà Corton on the Move saranno proprio
ho diversi testimoni che ti posso portare.
Penso che sarebbe un libro che avrebbe un...
Con dei limiti però? Non entreremo nei dettagli, le fotografie
immagino che non potranno pubblicare foto particolarmente osè, insomma, questo è chiaro, no? Anche se
oppure
però ho visto che Corton on the Move ci ha giocato sul fatto, perché la foto che
no,
che incentiva questo evento è molto strizza l'occhio proprio a queste relazioni,
Sì, abbiamo un noto cortonese con due donne.
Possiamo dire chi è, dai, perché io non l'avevo riconosciuto.
Il mitico Molesini.
Molesini.
Che era un pochino più cicciottino rispetto ad adesso, da giovane.
Che è
evidentemente grande playboy.
Avvinghiato da due ragazze americane che lo stanno baciando, quindi sicuramente sarà molto molto interessante. E la regia
potrei portare vari testimoni, uno, insomma, vabbè, non farò nomi, ma
però,
Michele, nel settore conosco diversi esperti.
Possiamo pensarci, possiamo pensarci a fare un'appendice scritta al libro fotografico. Ci penseremo.
Vediamo i risultati di Corton on the Move, vediamo che cosa ci dicono, che cosa hanno raccolto, vediamo che interesse.
Vedo che l'argomento vi ha preso, perché è un argomento friccicatello.
Io penso alla sceneggiatura.
Però dalla regia mi fanno cenni disperati che il tempo si sta.
Boogie Night
ormai
poco,
è concluso. Noi lanciamo il Boogie Night che ci seguirà tra
poco. Comunque viva l'amore e viva l'amore anche a livello internazionale.
Che viene, che va,
viva Boogie Night.
Viva Boogie Night. Boogie Night, rimanete naturalmente in onda, rimanete con le radio accese. Michele, Fernanda e Romano vi salutano, vi ringraziano per il gentile ascolto e vi danno appuntamento alla prossima settimana.
Ciao.
Ciao.
Ciao a tutti. L'ultimo brano che mandiamo per le vostre orecchie sono i Velvet Underground con Sweet Jane.
Sweet Jane. Ciao. Ciao.
Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a Studs back at Jim, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Sweet Jane, oh, Sweet Jane, oh, Sweet Jane. I tell you something, Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk. And both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, the radio does play the classical music there, Jim, the march of the winter soldiers, all your protest kids, you can hear Jack say, get over here. And other people say have to work, just watch me now. And there's even some evil mothers, well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life